Alleluia. Preghiamo un attimo, dai. Grazie Padre con tutto il nostro cuore, grazie per il tuo amore, grazie per la tua grazia nelle nostre vite, ti diamo tutta la lode, tutto il ringraziamento per come tu parli alle nostre vite, grazie per come il tuo spirito ministra nei nostri cuori e per come ci dai chiarezza, forza. Padre, continuiamo a chiederti che tu apri i nostri occhi perché abbiamo fame e desiderio di conoscerti e di comprendere ancora di più il tuo piano e il tuo progetto per la nostra vita. Per questo noi vogliamo ringraziarti, ci accostiamo al tuo spirito, al lavoro del tuo spirito con umiltà, sapendo che abbiamo così tanto da imparare, così tanto ancora da scoprire. Abbiamo però tanto desiderio di farlo, desiderio di imparare, desiderio di scoprire, desiderio di conoscerti, ed è per questo che ti chiediamo di parlare ancora alle nostre vite. Portaci in profondità, meraviglioso Spirito Santo, portaci in profondità. La nostra gioia è conoscerti e sapere chi sei, conoscere la tua natura, il tuo carattere, e per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Isaia 43, il nostro testo base, e lo leggiamo così per rinfrescarci un pochettino la memoria. Se fosse necessario, e lo è, perché abbiamo la mente troppo abituata alle cattive notizie, che abbiamo bisogno di bombardare la nostra mente con le buone notizie. Siamo così pieni e così presi dalle cattive notizie che quando arriva una buona notizia noi diciamo: non è vero, non è possibile. La parola Vangelo nel testo greco significa proprio buona notizia, ma significa in maniera particolare quella, la parola che vuole esprimere è una buona notizia talmente buona che a volte è difficile pure da crederla. E il Vangelo è così, è una notizia buona, talmente buona che a volte è difficile credere, perché arriva la notizia e tu dici: non è possibile, no, non è questo, non è possibile, non è possibile che è così bello, non è possibile che è così straordinario. Pensate un attimo a quando Gesù camminava, ai miracoli straordinari, alla vita che lui produceva ovunque lui parlava, qualunque persona toccava, le vite cambiate, trasformate. Pensate alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, alle tempeste che si bloccavano, camminava sul mare, i morti che risuscitavano, le suocere che guarivano. Alleluia. Se una suocera può guarire, allora tutti possono guarire. E quando Gesù camminava, è scritto in... ecco. No, sono in giro, si fanno i loro viaggi. È scritto, c'è una cosa bellissima che è scritta in Atti degli Apostoli, non andate a prenderlo, in Atti 10, 38, dice, è Pietro che predica a Cornelio e dice: voi sapete la storia di tutto quello che è successo in Galilea dopo il battesimo di Giovanni Battista, come Gesù di Nazareth è stato unto di Spirito Santo e di potenza ed è andato attorno facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Questa è una buona notizia. Gesù di Nazaret, unto di Spirito Santo, è andato attorno facendo del bene, non faceva dottrina, non faceva, faceva del bene. Le persone stavano bene quando incontravano lui, quando lo toccavano, quando lo guardavano, quando lo ascoltavano. Stavano bene e lui faceva del bene. E lì dove c'era un'opera del nemico, quell'opera veniva distrutta. Senza condizioni. Gesù non faceva consulenze prima di fare una guarigione, lui non chiedeva di che religione sei, dove vai in comunità, chi è il tuo pastore, se dai la decima, se mi seguirai, se diventerai cristiano, se andrai in chiesa dopo. Gesù guariva, punto e basta, non gli interessava niente. Il suo desiderio era vedere l'essere umano restaurato e ristabilito. Il suo desiderio era vedere l'uomo stare bene. Il suo desiderio era riportare i figli a casa, alla casa del padre. Alleluia. Questo è quello che lui ha fatto attraverso la sua obbedienza e attraverso la sua opera. Isaia 43, versetto 18 dice: non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche, ecco io faccio una cosa nuova, essa germoglierà, non la riconoscerete voi, sì, io aprirò una strada nel deserto e farò scorrere fiumi nella solitudine. Abbiamo parlato in questi giorni del fatto che abbiamo bisogno di riconoscere la cosa nuova che Dio fa nella nostra vita, perché se non la riconosciamo, noi non solo avremo difficoltà a viverla, ma in alcuni casi peggiori potremmo anche giudicare quello che Dio fa. Se giudichiamo quello che Dio fa, noi non saremo collaboratori, noi saremo un'ostruzione per l'avanzamento dell'opera di Dio. E questo purtroppo è storico, noi lo vediamo negli ambienti religiosi, come la religione si oppone al movimento dello Spirito Santo, perché non lo riconosce, quindi lo giudica e quindi lo interrompe. Ora, guardate, Paolo usa un'espressione particolare in Seconda Corinzi, al capitolo 5. Seconda Corinzi, capitolo 5, al versetto 17, lui dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, non deve diventarlo, non è un processo. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro e noi vi esortiamo, scusa, versetto 19, poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui. Ora, essendo suoi collaboratori, vi esortiamo a non ricevere in vano la grazia di Dio, perché egli dice: io ti ho esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Ecco ora il tempo accettevole, ecco ora il giorno della salvezza. Paolo dice qua al versetto 1, è scritto: essendo suoi collaboratori, o essendo collaboratori di Dio. Quando Dio opera, noi abbiamo bisogno di riconoscere l'opera di Dio, ed essendo suoi collaboratori, noi dobbiamo imparare a collaborare con Dio. Quando Dio, abbiamo detto, deve fare qualcosa nella nostra vita, la prima cosa che Dio fa è parlare. Ok? Dio non fa niente se prima non ne parla con qualcuno. Dio non opera nella tua vita se prima non parla alla tua vita. Perché quando Lui parla alla tua vita, questo produce fede. E attraverso la fede Lui ha la libertà di muoversi e di operare nella tua vita. Vi ricordate quando è scritto in Marco al capitolo 9, quando Gesù doveva cacciare quel demone da quel fanciullo epilettico? Ricordate? Ricordate il padre cosa disse a Gesù? Quando non riuscirono i discepoli a liberarlo, il padre andò da Gesù e disse: ho portato mio figlio dai tuoi discepoli e non sono stati capaci di cacciarlo. Gesù sgrida ai discepoli dicendo: generazione incredula e perversa, fino a quando vi sopporterò? Portatelo da me. E quando Gesù si vede questo ragazzo, è scritto qua, Gesù domandò al padre di lui: da quanto tempo gli accade questo? Ed egli disse: dalla sua fanciullezza, spesso l'ho gettato nel fuoco, nell'acqua per distruggerlo, ma se tu puoi qualcosa, ti prego, abbi pietà di noi e aiutaci. Guardate e notate la risposta di Gesù: se tu vuoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. come fu l'espressione del padre, se tu puoi qualcosa. E il padre disse, non è se io posso qualche cosa, è se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Non è se io posso, non è se io voglio, è se tu puoi credere, perché se io sono qua è perché desidero e voglio che tutti siano liberi, che tutti siano guariti, che tutti siano salvati, che tutti ritornino a casa. Non è se io posso, non è se io voglio, è se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Allora quando noi crediamo in quello che Lui ci ha appena detto, noi letteralmente lavoriamo come collaboratori di Dio. Ora, cosa bisogna fare per essere collaboratori di Dio? Noi dobbiamo capire qual è il compito di Dio e qual è il compito nostro. Noi dobbiamo capire cosa Dio deve fare e cosa noi dobbiamo fare. Se noi non comprendiamo questo, noi rischieremo di metterci al posto di Dio e fare la sua opera, o chiedere a Dio di fare quello che noi dobbiamo fare. È uno dei grandi problemi che c'è purtroppo oggi nella vita dei credenti, è che non c'è chiarezza su quello che Dio deve fare e su quello che noi dobbiamo fare. Perché troppo spesso ci mettiamo al posto di Dio, ma non con cattiveria o perché vogliamo fare i supereroi, perché non abbiamo chiarezza. Ora lo Spirito Santo ci dà e ci dona chiarezza per capire e comprendere quali sono i ruoli. Essere collaboratori di Dio significa capire qual è la nostra parte e capire qual è la sua parte. Ora, noi non possiamo comprendere queste cose se noi non vediamo qual era il piano originale di Dio, la creazione. Perché Gesù è venuto a restaurare quello che è stato interrotto nel giardino di Eden. Gesù non è venuto per portare l'uomo in cielo. Gesù è venuto per portare il cielo all'uomo. Gesù non è venuto per portare l'uomo nel regno di Dio. Gesù è venuto per portare il regno di Dio all'uomo. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato ed è a vostra disposizione. Molti aspettano il regno di Dio dopo la morte. Ora, il regno di Dio non è un assegno postdatato. Dio non ti ha dato un assegno con una data. Dice, la data per quando tu potrai scambiare questo assegno è quando morirai. Non ti serve quando muori, il regno di Dio ti serve ora. Amen? Non è un assegno postdatato, è contante. È qualcosa disponibile per te. L'espressione il regno di Dio è vicino è un'espressione che in italiano non ha alcun senso. Ma nella cultura ebraica invece aveva senso, perché nella cultura ebraica è il regno di Dio è arrivato ed è a tua disposizione. La traduzione il regno di Dio è vicino è una traduzione completamente errata, perché non ci fa capire, non ci fa realizzare questo regno di Dio che cos'è, dov'è, quando arriva, come si manifesta. Invece Gesù ha detto il regno di Dio è qui ed è a vostra disposizione. E voi dovete capire qual è il vostro ruolo. Andiamo a leggere un attimo in Genesi, al capitolo 1. Vi ricordate quanti erano qui ieri pomeriggio? Abbiamo parlato del fatto che quando Dio parla, Dio ci parla in forma di seme. In Genesi, al capitolo 2, versetto 5, abbiamo letto ieri, non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna e nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non vi era l'uomo che coltivasse il suolo. Ora, se noi andiamo a leggere al capitolo 1, al versetto 11 e 12, vediamo che in realtà è diversa la situazione. Questo ci potrebbe portare in confusione. Perché in Genesi 1, 11, Dio disse, faccia la terra germogliare la verdura, le erbe che facciano seme, gli alberi da frutto che portino sulla terra un frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E così fu, e la terra produsse verdura, erbe che facevano seme secondo la loro specie e alberi che portavano frutto contenente il loro proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E Dio vide che questo era buono. E la terra produsse verdura. Capitolo 1, versetto 12, ma al capitolo 2, versetto 5, noi vediamo che non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna e nessuna erba della campagna. Questo ci porta in confusione, ma non ci porta in confusione quando noi capiamo come Dio opera. Dio crea la vegetazione in forma di seme e aspetta l'uomo. Questo è meraviglioso. Non vi era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna, nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno Dio non aveva fatto piovere sulla terra, quindi non c'era acqua. Ma noi sappiamo nel versetto successivo che il problema non era l'acqua, perché dice dalla terra saliva un vapore che irrigava tutta la superficie del suolo. Qual era il problema per il quale non c'era ancora la vegetazione? Non c'era ancora qualcuno che coltivasse il suolo. Dio pianta il seme, ma tu ed io dobbiamo coltivarlo. Amen? Dio parla nella tua vita, ma tu ed io dobbiamo crederlo. E tu ed io dobbiamo lavorare. Ieri dicevamo proprio questo, che quando Dio ci dà una parola profetica, quando Dio parla al nostro cuore, ci dà delle promesse, noi vorremmo che quella promessa si realizzasse il giorno dopo, e non comprendiamo che quella parola non porterà all'esistenza l'albero, ma che quella parola in realtà è il seme dell'albero e che noi dobbiamo coltivarlo. E allora qui capiamo qual è l'autorità di Dio e qual è l'autorità dell'uomo, e che Dio, questa è la cosa più importante, non invaderà mai il tuo territorio. Questo è straordinario. Quando noi comprendiamo questo principio, noi siamo veramente avanti. Dio non invade il tuo territorio. Dio non farà mai quello che Lui ha chiamato a te di fare. Lui non farà mai quello che tu devi fare, perché Lui rispetta i patti. Noi siamo i suoi collaboratori e Lui non farà mai la nostra parte. Voglio farvi vedere qualcosa di straordinario. Andiamo un po' più avanti al capitolo 15. Al capitolo 2, versetto 15. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo, lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Versetto 18. L'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui. E l'Eterno Dio formò dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli dei cieli e li condusse dall'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. E in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. Guardate Dio cosa fa. Dio fa quello che l'uomo non potrebbe mai fare, ma non farà mai quello che l'uomo può fare. Dio crea l'uomo, crea il suo habitat naturale, gli crea il regno. Dio prima crea il regno e poi crea il re. Mette il re nel suo regno e poi lo aiuta nella gestione di questo regno. Dio crea tutti gli animali e cosa fa? È Dio che porta gli animali all'uomo e dice: siccome sei tu che devi regnare sulla terra, io porto tutti gli animali a te, ma sei tu che dovrai dare i nomi. E qualunque sarà il nome che tu darai, quello sarà il nome con il quale saranno chiamati. Guarda come Dio rispetta l'autorità dell'uomo, l'autorità che Lui stesso ha dato all'uomo. Dobbiamo lavorare insieme, ognuno si prende le sue responsabilità. Devi lavorare con Dio, vuoi vedere l'opera di Dio nella tua vita, vuoi vedere questa cosa nuova, meravigliosa. Ieri sera abbiamo parlato, vi ricordate, di un vestito nuovo, un vino nuovo, in otri nuovi, acqua e olio per la nostra vita, ci rinnova affinché l'otre, il nostro otre possa diventare di nuovo, possa riprendersi, ripristinarsi ed essere elastico abbastanza per ricevere questo vino nuovo che spinge e che dà la forma. Lui vuole collaborare con noi e cosa fa? Lui stabilisce autorità nella nostra vita, ci delega in autorità, ma non invaderà mai il nostro territorio. Questo principio è talmente importante perché quando succederanno determinate cose nella tua vita, quando succedono determinate cose nella nostra vita, ci sono cose per le quali dobbiamo andare a Dio. Ma ci sono cose per le quali noi non abbiamo bisogno di andare a Dio. Abbiamo bisogno di prendere autorità e usare l'autorità che Lui ci ha dato. Guardate in Marco 11. Marco 11, versetto 19. Quando fu sera, Gesù uscì fuori dalla città e il mattino seguente, ripassando vicino al fico, lo videro seccato fin dalle radici. E Pietro, ricordandosi, gli disse: Maestro, ecco il fico che tu maledicesti è seccato. Come per dire: Signore, mi quando parli tu di cose succedono, va, cioè, va, sei un apposto. Come per dire: Gesù, insieme, quando tu parli le cose accadono. Allora Gesù rispondendo disse loro: abbiate, nel testo greco non dice abbiate fede in Dio, nel testo greco dice abbiate la fede di Dio, perché in verità vi dico che se qualcuno dirà a questo monte spostati e gettati nel mare e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso. In verità io vi dico che se qualcuno dirà a questo monte, quando ti trovi davanti a un monte non devi chiedere a Dio, devi comandare il monte, devi parlare al monte, devi dichiarare la promessa di Dio sul monte, devi usare l'autorità che Dio ti ha dato sul monte. Non hai bisogno di chiedere a Dio, non hai bisogno di piangere, non hai bisogno di supplicare, non hai bisogno di digiunare, non hai bisogno di fare nottate di preghiera. Chiunque dirà a questo monte: spostati di qui e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concessa. Guardate, Gesù usa tre volte la parola dire, ed è straordinario che Gesù usa questa parola legandola al concetto del abbiate la fede di Dio. Nella creazione Dio, prima di creare, quando sei davanti a un monte, tu non devi chiedere a Dio. Se tu vai a Dio, Dio ti dirà: questo è un tuo problema, non è un mio problema. Quella è la tua sfera di autorità, non è la mia. Posso dirvi qualcosa che può sembrare blasfema? Me lo permettete? Ascoltatela, non giudicatela subito, ok? Processatela dentro di voi, fatela maturare dentro di voi. Guardate un attimo in Genesi 1. Io ricordo che quando ho afferrato questo principio, per me è stato rivoluzionario nella mia vita. Guardate in Genesi al capitolo 1, Gesù, il Signore, comincia a creare, ok? Cieli e terra, poi crea la vegetazione, poi gli astri, poi gli animali. Al versetto 24 Dio disse: produca la terra esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili, fiere della terra secondo la loro specie, e così fu. E Dio fece le fiere della terra secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie, e tutti i rettili della terra secondo la loro specie. Lui fece tutte le dice qua al versetto 21, i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono e che brulicano le acque, ciascuno secondo la propria specie, ogni volatile secondo la sua specie. Al versetto 11, la verdura e le erbe, gli alberi da frutto secondo la propria specie. Ma quando arrivò all'uomo, la musica cambia. Quando arriva l'uomo, non lo fa secondo la sua specie, ma lo fa secondo la propria specie. Quando arriva l'uomo, lui dice: l'uomo non è come il resto della creazione, l'uomo è diverso, io ho preparato il regno e l'uomo deve regnare su questo regno, e quindi l'uomo deve essere una estensione naturale di me stesso su questa terra. Noi siamo figli di qualcuno, siamo l'estensione naturale di nostro padre e nostra madre. Portiamo il loro DNA, portiamo la loro immagine, la loro somiglianza, portiamo il loro nome. Quando Dio crea l'uomo, scritto al versetto 26, facciamo l'uomo come noi, come me, ok? A nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio. Il motivo per il quale l'uomo è stato creato non è per adorare. L'uomo non è stato creato per adorare. L'uomo non è stato creato per servire. Genesi 1:26 ci rivela qual è il vero motivo per cui l'uomo, per il quale l'uomo è stato creato. L'uomo è stato creato per regnare. L'uomo è stato creato a immagine di Dio e quindi creato per dominare e regnare sul creato. Quando noi comprendiamo qual è il piano originale di Dio, noi comprenderemo anche cosa Gesù è venuto a sistemare, a restaurare, a ristorare. Gesù ci sta letteralmente portando al punto di inizio. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, l'immagine di Dio, li creò maschio e femmina, e Dio li benedisse. Dio disse loro: siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Significa: prendete posizione e siate responsabili. Questo significa: prendete la vostra posizione e siate responsabili. Questa terra è vostra. Tutto ciò che è qui è sotto il vostro controllo. Ecco perché Dio aspetta l'uomo che coltivi la terra per fare spuntare le erbe. Se non c'è una persona che crede nella parola di Dio, quella parola non si realizzerà mai. Se Dio dà una chiamata specifica per una città, per una nazione, per una determinata area, se non c'è qualcuno che prende quella parola e quella promessa, la crede nel suo cuore, la farà sua, quella parola non si adempirà finché non ci sarà una persona, almeno una persona, che sia in grado di ricevere quella parola, di crederla, di farla propria e di agire in accordo a quella parola. Amen. Anni fa qualcuno si trovava in Svizzera e Dio parlò per un'opera che doveva nascere in questo luogo, a Rocella Ionica. Dio parlava, 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 molti hanno ascoltato, ma soltanto un uomo è riuscito ad afferrare questa parola, a crederla, a lasciare ogni cosa, venire in questo luogo e creare qualcosa di nuovo. Non è un caso, non è un incidente. Le cose accadono quando le persone ascoltano la voce di Dio e credono in quella parola e cominciano a coltivare il suolo e portano all'esistenza. Perché quella parola è sotto forma di seme, e fin quando quel seme, abbiamo detto ieri, non muore, non porta frutto. E l'unico modo come il seme muore è soltanto quando una persona prende quel seme, lo fa suo e dice: non più la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Insieme a me muore questo seme e portiamo frutto per la gloria di Dio. La cosa blasfema qua, che può sembrare blasfema, che stavo dicendo era questa, che volevo dire era questa. Dico un'altra cosa prima, per preparare il tempo. L'Apostolo Paolo chiama Satana, ricordate, l'Iddio di questo secolo, l'Iddio di questo secolo, l'Iddio di questo secolo che acceca le menti, vi ricordate? Quando parla del se il nostro Vangelo è ancora velato, esso lo è per tutti coloro nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la gloria la gloria di Cristo nella loro vita. Paolo lo chiama l'Iddio di questo secolo. Guardate un attimo in Luca al capitolo 4. Luca, capitolo 4. Grazie. Luca al capitolo 4. Guardate, qui è il diavolo che tenta Gesù. Guardate le parole incredibili che Satana dice a Gesù. Satana ci dà una rivelazione incredibile. Puoi avere una rivelazione da Satana? Sì. Guarda che cosa è scritto qua, al versetto 5, Luca 4, 5. Poi il diavolo lo condusse su di un alto monte e gli mostrò in un attimo cosa? Tutti i regni del? È una visione che è nello spirito. Il diavolo mostra a Gesù una visione. Non Dio, non lo Spirito Santo, il diavolo. Il diavolo gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: io ti darò tutta l'autorità di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. Guardate che rivelazione incredibile che c'è in queste parole, perché è una verità assoluta. Io ti darò tutta l'autorità di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani. L'autorità di questi regni e la loro gloria mi è stata data nelle mani, mi è stata consegnata nelle mani, e io la do a chi voglio. Da chi gli è stata consegnata? Da? E perché ti nascondi? Da? Da Dio. Perché da Dio? Dio ha dato autorità ad Adamo di regnare, di dominare. E quando Adamo ha peccato, ha consegnato letteralmente l'autorità che Dio gli aveva dato nelle mani del nemico. Essa mi è stata data e io la do a chi voglio. E il diavolo parlava così con Gesù, e Gesù lo guardava. Se tu ti prostri e mi adori, io ti darò tutta l'autorità di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani e io la do a chi voglio. E Gesù lo guardava. Tu vuoi dare qualcosa a me? Gesù lo guarda e gli dice: giovanotto, fra 3 anni io verrò a prendermi tutto questo e non te lo chiederò per favore. Io ti strapperò dalle mani le chiavi della morte e dell'Hades e io ti distruggerò. E così come tu hai distrutto tutta l'umanità, io distruggerò tutte le tue opere. E così come attraverso il peccato di Adamo l'umanità è stata resa schiava, attraverso la mia obbedienza e il mio sacrificio tutta l'umanità sarà liberata. Non hai bisogno di darmi qualcosa che io sono venuto a prendermi. Io non la prendo da te, io la otterrò in maniera legale. È importante studiare su questo argomento. Quando Gesù si è ripreso l'autorità che Adamo ha perso, non se l'è fatta dare dal nemico, l'ha riacquisita in maniera legale. Carne e sangue hanno ripreso l'autorità che Adamo aveva perso, è stata ripresa da Gesù vivendo in maniera perfetta, senza peccato, ed è questo il motivo per il quale lui è morto ed è risorto. C'è uno studio bellissimo su questo argomento. Satana ha rivelato chi gli ha dato l'autorità. Satana ha rivelato a tutti noi com'è stata, com'è andata la situazione. Quando Adamo ha peccato, non ha perso il cielo. Quando Adamo ha peccato, non ha perso il paradiso. Ha perso la terra. L'uomo non è stato creato per il cielo, l'uomo è stato creato per dominare sulla terra. Il cielo è la dimora di Dio. Un giorno ci saranno nuovi cieli e nuova e regneremo sulla terra. Non saremo sulle nuvolette a volare da una nuvola all'altra. Ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Quando Adamo ha peccato non ha perso la salvezza, perché non esiste il concetto della salvezza nella creazione. Quando Adamo ha peccato ha perso l'autorità, peccando e dichiarando la sua indipendenza da Dio, lui ha perso l'autorità e ha regalato letteralmente il regno, l'autorità di questo regno nelle mani del nemico. E Gesù è venuto a riprendersi questa autorità e a restaurarla nella vita di ogni singolo essere umano. Io vi ho dato autorità di calpestare serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà fargli più del male. E questa è la frase: Dio crea l'uomo, Dio crea prima il regno, il luogo, la sfera di azione, poi Dio mette il re sulla terra. Ed è come se Dio dicesse ad Adamo queste parole: io sono il tuo Dio, ma tu sei il Dio di questo mondo. Respirate profondamente, con calma, in tranquillità. Dio dice all'uomo: tu sei il mio campo di azione, non il mondo. Il mondo è il tuo campo di azione. Io lavoro su di te, ma tu lavori sul mondo. Cercate di afferrare questo principio, è molto semplice, ma è talmente profondo. Perché questo ci fa comprendere qual è il ruolo di Dio e qual è il mio ruolo. Faccio un esempio. Arriva un problema, una malattia, un problema economico, i nostri problemi che quotidiani che affrontiamo giornalmente. Come va gestito? Dobbiamo chiedere a Dio di risolvercelo? Questo è spirituale, ci sembra che sia umile, ma in realtà non è così. È la sfera di azione che Dio ha dato a noi. Chiunque dirà a questo monte: spostati. Non è chiunque dirà a Dio: per favore, me lo sposti? Noi dobbiamo imparare qual è la nostra sfera di azione, qual è il compito di Dio e qual è il compito nostro, dove Dio inizia e anche termina. Fatemi passare questa espressione, perché sto spiegando un principio. Dio non invade il nostro territorio. Dio non fa e non farà mai quello che Lui ha stabilito che tu faccia. Abbiamo visto un esempio banalissimo, che banale non è, perché ci rivela il principio. Dio mette il seme sulla terra e aspetta l'uomo per coltivare il terreno. Io creo tutto, ma è la tua responsabilità farlo crescere. Io creo gli animali, ma è tua responsabilità dare il nome. Io non mi intrometto nelle tue cose. Perché? Perché Lui rispetta le posizioni, rispetta i patti. Chiunque hai un monte davanti, non parlare con Dio, parla al monte. Qualcuno ha detto, dice, quando hai un problema, non dire a Dio quanto è grande il tuo problema, ma di al problema quanto è grande il tuo Dio. Noi dobbiamo imparare a parlare alla cosa giusta o alla situazione. Troppo spesso andiamo da Dio e piangiamo a Lui, davanti a Lui, e supplichiamo Lui che intervenga, ed è come se Dio dicesse non posso, perché è la tua autorità questa qua. Marco 16, Lui dà il mandato, andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura, vi ricordate? Ok? Poi dice, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome. Primo, cosa? Cacceranno, chi è che caccia i demoni? Noi cacciamo i demoni, con quale autorità? La sua autorità, ma non è Lui che caccia i demoni. Siamo noi che cacciamo i demoni. Significa che se noi non prendiamo autorità, il diavolo continuerà ad avere autorità. Posso farvi riflettere su una cosa? Nel Nuovo Testamento non esiste una preghiera per i malati. Mai si legge che si prega a Dio per la guarigione dei malati. Mai. Quando voi vedete le guarigioni, voi vedrete sempre delle dichiarazioni di fede. Alzati e cammina nel nome di Gesù. Sii guarito nel nome di Gesù. Ricevi guarigione. Ogni volta che si vedono dei miracoli nel Nuovo Testamento non è mai dopo una richiesta a Dio, ma è tramite una presa di posizione di autorità. Chiunque dirà a questo monte, spostati e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quello che dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso. La Chiesa deve svegliarsi e prendere posizione nella propria autorità e comprendere qual è il proprio ruolo. Voi siete il sale della terra, ha detto Gesù. Voi siete la luce del mondo. Noi dobbiamo comprendere qual è l'autorità che Dio ci ha dato, perché in questo modo riusciremo a collaborare con Dio. Faccio un altro esempio. Guardate, in Esodo 14. Dio chiama Mosè a liberare Israele. Questo esempio è straordinario, è bellissimo. E sono anche delle espressioni forti che ci fanno comprendere a volte non la mancanza di pazienza che Dio ha, ma per Dio quando parla in alcuni modi è per scuotere la nostra vita, non perché Lui è arrabbiato con noi. Esodo 14, ricordate, Israele esce dall'Egitto e si trova di fronte il Mar Rosso. Arriva di fronte al Mar Rosso, si gira indietro e trova l'esercito e vede l'esercito del faraone che lo insegue. Quindi di dietro l'esercito del faraone, davanti ha il mare, e che facciamo ora? Il versetto il versetto 10. Mentre il faraone si avvicinava, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco gli egiziani marciavano dietro di loro, per cui ebbero una gran paura e i figli di Israele gridarono all'Eterno. Tutti quanti siamo in grado di gridare a Dio. Tutti, momenti di disperazione. E dissero a Mosè, e se la prendono sempre con lui, mischini, è perché non c'erano tombe in Egitto che ci hai condotti a morire nel deserto? Perché hai fatto questo con noi, di farci uscire dall'Egitto? Non era forse questo che ti parlavamo in Egitto dicendoti lasciaci stare così potremo servire gli egiziani, poiché sarebbe stato meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Vedete, qua si vede l'attitudine del cuore quando si trova di fronte alle difficoltà. Versetto 13. Mosè disse al popolo: non temete, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che egli compirà oggi per voi, poiché gli egiziani che oggi vedete non li vedrete mai più. L'Eterno combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Quindi l'Eterno disse a Mosè: perché gridi a me? Allora, noi non vediamo che qua Mosè gridò a Dio. Però vedete, la scena è bellissima. Perché se ci riflettiamo, è come se il popolo si lamentava con Mosè. E Mosè diceva: non vi preoccupate, state tranquilli, state per vedere qualcosa di grande. Signore, ti prego, aiutami! Non vi preoccupate, rimanete fermi, Lui rimaneva fermo davanti al popolo, ma davanti a Dio se la stava facendo sotto. E Dio parla a Mosè e gli dice: perché gridi a me? Dì ai figli di Israele di andare avanti e tu alza il tuo bastone, stendi la mano sul mare e... Ah, questa parola è incredibile. Stendi la tua mano sul mare e... dividilo. Stento sul notario e tu mi dici di dividere il mare. Se c'è il mare alto e cavalloni un po' di vento già mi agito un pochettino e tu mi dici di dividere il mare. Vedete, quando Dio parla, Dio ci fa vedere qual è l'autorità della quale lui ci ha vestito. È chiaro che non è Mosè che divide il mare. È chiaro che non siamo noi che cacciamo i demoni, ma è l'autorità che Dio ha messo dentro di noi che ci permette di fare determinate cose, perché noi non rappresentiamo noi stessi, noi rappresentiamo l'Iddio creatore del cielo e della terra che ci ha investiti di un'autorità immensa. Ed ecco perché possiamo andare da un demone dicendo: nel nome di Gesù vattene via e non tornare mai più. Noi non rappresentiamo noi stessi. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome. Primo, cacceranno i demoni. Come possiamo cacciare dei demoni? Perché siamo esseri spirituali investiti della massima autorità. E quindi quando parliamo nel nome di Gesù, il diavolo deve obbedire. E quando stendiamo la mano sul mare si deve dividere, e quando parliamo al monte si deve spostare. Perché? Perché siamo stati creati per regnare, perché siamo condannati a regnare, non possiamo farci niente. Noi dobbiamo capire qual è il nostro ruolo, capire qual è la nostra sfera di azione, perché se non lo comprendiamo noi vorremmo sempre che Dio faccia quello che noi dobbiamo fare e non lo farà. Dio sarà lì e dice: io rispetto i patti, tu devi usare autorità, perché gridi a me? Tu stai facendo quello che io ti ho chiesto di fare? Sì, Signore. E allora di a Israele di andare avanti, ma il mare è ancora chiuso. Dì ad Israele di mettersi in marcia, perché il problema non è Israele, il problema è che ancora tu non hai capito qual è l'autorità che io ti ho dato e che devi usare per dividere il mare. E se tu non stendi la tua mano, il mare non si dividerà. Ma volete vedere una cosa sconvolgente? Ancora più sconvolgente. Lui stende la mano sul mare e cosa succede? Il mare si apre. Israele passa a piedi asciutto. Israele passa e arriva dall'altro lato. E nel frattempo l'esercito del faraone usufruisce del miracolo. Se noi comprendiamo questo concetto, quando noi ci muoviamo nel soprannaturale, anche i nostri nemici possono usufruire della nostra fede. L'esercito del faraone stava passando a piedi asciutto e stava andando a uccidere Israele dall'altro lato. Cioè, non ce l'abbiamo fatta da questo lato, ci riusciremo dall'altro lato. Guardate Dio cosa dice a Mosè, versetto 24, Esodo 14, versetto 24. Verso la vigilia del mattino avvenne che l'Eterno guardò sull'accampamento degli egiziani dalla colonna di fuoco e dalla nuvola e lo mise in rotta e gli fece staccare le ruote dei loro carri e le rese la loro avanzata difficile. Così gli egiziani dissero: fuggiamo davanti a Israele perché l'Eterno combatte per loro contro gli egiziani. Quindi l'Eterno disse a Mosè, Mosè, io ti consiglierei di chiuderlo al mare. Perché se non lo chiudi avrete qualche problemino. Io sto facendo quello che voi non potete fare, cioè gli stacco le ruote, faccio un po' di fango così, rendo la loro avanzata un po' difficile. Però se tu non chiudi le acque te li troverai all'alba, te li troverai lì alla vostra tenda che busseranno. Stendi la tua mano sul mare perché le acque ritornino sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri. Mosè allora stese la sua mano sul mare, così sul fare del mattino il mare ritornò al suo posto consueto. E gli egiziani fuggirono di fronte ad esso e l'Eterno travolse gli egiziani in mezzo al mare. La tua autorità ti può liberare da determinate situazioni, ma devi stare attento a come la usi. Dio dice a Mosè: stendi la tua mano e dividi il mare. Dopo un poco Mosè si era dimenticato e Dio gli ha dovuto dire: ora chiudilo. Guardate come Dio parla con i suoi collaboratori. A volte usa delle espressioni forti perché abbiamo bisogno di essere scossi, perché pensiamo: no, è Dio che fa ogni cosa, non si muove foglia che Dio non voglia. E con questa stupidaggine ci siamo massacrati la vita. Perché non è vero. Perché Dio ha dato a te autorità, e se vuoi vedere questa cosa nuova, se vuoi vedere questo vestito nuovo, questo vino nuovo, e se vuoi essere trasformato in un altro nuovo, e vuoi vivere questo tempo nuovo, tu devi capire qual è il tuo ruolo e agire da collaboratore di Dio. Lui compie la sua opera, ma lui non invaderà mai il tuo territorio. Mai. Lui arriva dove noi non potremmo mai arrivare, ma lì dove noi arriviamo lui non interverrà mai. Mai. Questo è un principio assoluto che riguarda la posizione che lui ci ha dato, l'autorità che lui ci ha dato. Lui non fa quello che noi siamo chiamati a fare. E noi non dovremmo mai fare quello che lui fa. Alleluia. Voglio farvi vedere l'ultimo episodio nel libro della Genesi. Tutti quanti noi conosciamo la storia di Giuseppe. Vi ricordate? Giuseppe, Dio dà dei segni a Giuseppe. Oh, io vi supplico di afferrare nello spirito quello che stiamo dicendo. Dio dà dei sogni a Giuseppe. Sono dei segni, mette dei segni nel cuore. Giuseppe, nella sua ingenuità e nella sua semplicità, ne parla con i suoi fratelli e ne parla con suo padre e con sua madre. Guardate qui in Genesi. Genesi 37. Ieri abbiamo parlato di veste, ok? Voglio terminare questa sessione parlandovi della veste, non di Oreste, della veste. Versetto, capitolo 37, versetto 3. Ora Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia, e gli fece una veste lunga fino ai piedi. Voglio farvi vedere la vita di Giuseppe nel conflitto continuo che lui aveva con la sua veste. Ha sempre avuto problemi con la veste. Ma voglio farvi vedere. Ma Dio riscatta la nostra vita, e Dio ha riscattato pure la vita di Giuseppe con una nuova veste. Guardate. Versetto 4. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre lo amava più di tutti gli altri fratelli, presero ad odiarlo e non gli potevano parlare in modo amichevole. Ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli, e questi lo odiarono ancora di più, ed egli disse loro: uditevi prego il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo al campo, quando ecco il mio covone si drizzò e rimase dritto, mentre i vostri covoni si raccolsero e si inchinarono davanti al mio covone. Allora i suoi fratelli dissero: dovrai tu regnare su di noi? O dovrai tu veramente dominarci? E lo odiarono ancora di più a motivo dei suoi sogni e delle sue parole. Ma non erano i suoi sogni, erano i sogni di Dio. Erano le parole di Dio. Ed egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli dicendo: ho fatto un altro sogno ed ecco il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me. Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli, e suo padre lo rimproverò e gli disse: cosa significa questo sogno che hai fatto? Dovremmo proprio io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te? E i suoi fratelli gli portavano invidia, ma suo padre serbava la cosa dentro di sé. Ricordate come Maria, quando serbava le cose nel suo cuore, quando Gesù era ancora un ragazzino, aveva 12 anni? Ora arriva il momento in cui i fratelli vanno per pascolare i greggi e il padre manda Giuseppe per vedere come stanno. Sappiamo la storia. Al versetto 17 Giuseppe si informa, quell'uomo gli disse: sono partiti da qui perché li ho sentiti dire andiamo a Dotan. Allora Giuseppe andò in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo scorsero da lontano e prima che fosse loro vicino complottarono contro di lui per ucciderlo e dissero l'un l'altro: ecco che arriva il sognatore. Ora dunque venite, uccidiamolo, gettiamolo in un pozzo, diremo poi che una bestia feroce lo ha divorato, così vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Questo è quello che il diavolo fa nella tua vita. Il diavolo ordisce dei piani nei tuoi confronti, organizza dei complotti contro di te, organizza delle trappole e dice: vediamo che ne sarà dei sogni che Dio ti ha dato. Ruben udì questo e decise di liberarlo dalle loro mani e gli disse: noi gli togliamo la vita. Poi Ruben aggiunse: non spargete sangue, ma gettatelo in quel pozzo nel deserto e non colpitelo di vostra mano. Diceva così per liberarlo dalle loro mani e riportarlo a suo padre. Sappiamo tutta la storia. Giuseppe viene gettato nel pozzo, viene venduto ai mercanti madianiti. E poi cosa fecero loro? Versetto 31. Così si presero la lunga veste di Giuseppe, uccisero un capro, lo immersero nella veste del sangue, poi portarono la lunga veste dal padre e dissero: abbiamo trovato questo, vedi un po' se è la veste di tuo figlio. La veste comincia a prendere forma, questo abito, il concetto di questo abito, questa veste che era stata regalata dal padre divenne lo strumento utilizzato dai suoi fratelli per giustificare la loro uccisione, raccontare una bugia e dire: Giuseppe è stato ucciso da una bestia feroce, controlla se è la veste che tu hai regalato a tuo figlio. Sappiamo la storia, i madianiti vendono Giuseppe come schiavo agli egiziani, lui entra nella casa di Potifar e lui diventa responsabile. Dalle stelle alle stalle, da essere il figlio del patriarca più amato, il figlio più amato del patriarca, ad essere uno schiavo nella corte di un generale, di un capo dell'esercito egiziano. Una vergogna incredibile. Eppure la Bibbia dice Dio era con lui e lo benediceva. Questo è incredibile. Quando noi leggiamo quanti pianti ci siamo fatti leggendo la storia di Giuseppe. Giuseppe viene benedetto da Dio, Dio comincia a usarlo e tutti vedono la sua abilità e la sua capacità. Giuseppe era un ragazzo, era bello, era formato, e la moglie di Potifar invece, si dice dalle nostre parti, ci ha torravo caffè. Chissà con quanti altri uomini, non lo so, era andato, no? Appena ha visto Giuseppe si è impazzito e ci andava dappresso, e coricati con me. E Giuseppe è arrivato a un certo punto, non ne ha potuto più, perché chissà se c'ha le paure in corpo, come si suole dire, tipo calamaro, tipo polipo. E Giuseppe, dice la Bibbia, che scappò, ma lei cosa fece? Gli strappò un lembo della veste. E con questo lembo della veste lo portò a suo marito e denunciò Giuseppe dicendo: lui voleva violentarmi, voleva fare questo, io ho resistito, poi ho gridato, lui è scappato, però sono riuscito a strappare un pezzo della sua veste. E questa veste se n'è andato in carcere. Arriva in carcere e la Bibbia dice, e Dio lo benedisse, perché l'Eterno era con lui. Come si fanno a scrivere queste cose? Nella disperazione totale di una persona che sta vedendo i sogni che Dio gli ha dato letteralmente neanche andare in fumo. Non esistevano più, forse neanche più il ricordo di certi sogni che erano un seme nel suo cuore. Un seme che non era mai morto ed era lì, congelato, in stand-by, era messo in pausa aspettando il momento giusto. Dio benedice Giuseppe e lo fanno responsabile della prigione. Vedi che prego, vedi che soddisfazione. Prima responsabile dei servizi a casa di Potifar, ora responsabile della prigione. Che affare responsabile della prigione? Non lo so, ma dice la Bibbia, Dio era con lui e lo benediceva. Cioè sarebbe letteralmente, uno doveva mettere in dubbio Dio, le promesse di Dio, doveva diventare ateo. No, Dio lo benediceva. E nel momento della maggiore tribolazione, del maggiore buio, in carcere arrivano due tipi strani. Uno è un copiere e uno è il panettiere. Erano stati incarcerati per un'accusa che gli avevano fatto loro, non si sa. E questi due, una notte, fanno tutte e due un sogno. Se lo sbigliano, si risvegliano, tutte e due si raccontano sto sogno. E non riescono a capire l'interpretazione. Giuseppe riattiva il dono profetico. Perché voglio dirti una cosa, quando Dio ti dà un dono, quel dono di Dio è senza pentimento nella tua vita. E anche se tu pensi che non sta funzionando per te, forse funziona per altri. E questa è la cosa che mi fa impazzire a volte con Dio. Che a volte noi mettiamo fede in alcune cose e per noi non funziona, e per altri sì. Cioè noi siamo malati, preghiamo per altri, vengono guariti e noi no. Noi abbiamo problemi economici, preghiamo per gli altri ricevono benedizioni immense e noi no. E com'è sta storia? C'è qualcosa che non capiamo, qualcosa che non si capisce in alcuni casi. E Giuseppe dice, ho un po' di esperienza con i sogni, venite, vi dico. Al coppiere gli dice, non ti preoccupare, fra 3 giorni tu sarai di nuovo accanto al re e gli verserai il vino. Il panettiere andò da Giuseppe e gli disse, e a me che cosa succederà? A fra 3 giorni ti taglio la testa. Fra 3 giorni muori. E quello lo manda a quel paese e dice: ma che stai dicendo? Tu non sai neanche quello che stai dicendo. Dopo 3 giorni si apre la porta del carcere, non per Giuseppe, ma per il coppiere e il panettiere. Il coppiere viene ristabilito e il panettiere viene giustiziato. Ma prima che escono succede qualcosa. C'è un'espressione bellissima, guardate qua. Capitolo 40, il versetto 14, mentre Giuseppe spiega i sogni, dice: ti prego, quando succederà e ti troverai fuori, ricordati di me. Ricordati di me quando sarai felice. Giuseppe non ha più speranza di vedere la vita, di vedere la luce, di avere una vita normale. Lui sta dicendo, come parla di me a qualcuno, per favore fagli sapere che sono qui in maniera ingiusta. Ricordati di me quando sarai fuori e sarai felice. Sapete quanto tempo passò? 2 anni. Perché il re, il faraone, ebbe un sogno, ripetutamente. E nessuno riuscì a spiegare quei sogni. E il coppiere in quel giorno dice: mi rendo conto dei miei peccati oggi. In prigione c'è un tizio che capisce e comprende cosa sono i sogni. E parla al faraone di questo ragazzo, praticamente. Giuseppe aveva 30 anni. E il faraone fa chiamare subito Giuseppe, che arriva davanti, vi immaginate, sporco, con un carcerato, responsabile, ma sempre carcerato è. Il faraone comincia a raccontargli il sogno delle 7 vacche grasse, delle 7 vacche magre. Giuseppe sta un po' lì a pensare e dice: il sogno significa questo, ci saranno 7 anni di grande abbondanza, e di grande, grande, grande prosperità, ma subito dopo ci saranno 7 anni di grande carestia e l'Egitto non potrà resistere. Allora il faraone disse: e che cosa dovremmo fare noi? E Giuseppe non solo ha la rivelazione del sogno, ma ha la saggezza di gestire il sogno, la rivelazione del sogno. Dice: in questi anni, di 7 anni di abbondanza, raccogli il più grano possibile e crea delle cisterne e metti da parte, così quando arriveranno i 7 anni di carestia l'Egitto non avrà alcun bisogno, anzi sarà in grado di benedire le altre nazioni. E guardate cosa succede. Capitolo 41, versetto 37. Perché ho letto questo episodio? Perché qua troverai la tua storia. Qui tu trovi il DNA della creazione di Dio nella tua vita. Com'era la nostra vita prima di Cristo, com'è la nostra vita dopo Cristo. Genesi 41, versetto 37. La cosa piacque al faraone e a tutti i suoi funzionari. Io voglio chiedervi di fare attenzione, abbiamo terminato, ma di fare molta attenzione alle parole che vengono dette dal faraone. Il faraone non è il presidente della Repubblica, non era un re normale. Il faraone era considerato l'iddio di tutto il creato. Non esisteva un uomo, una persona o un'entità maggiore del faraone. Era considerato Dio. Cercate di entrare nella cultura. Se noi comprendiamo la cultura di quello che stiamo dicendo, noi comprenderemo il peso delle parole. Il peso. Quando il faraone parla è come se Dio stesse parlando. La cosa piacque al faraone e a tutti i suoi funzionari, e il faraone disse ai suoi funzionari: potremmo noi trovare un uomo come questi in cui ci sia lo spirito di Dio? Allora il faraone disse a Giuseppe: poiché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo, non vi è alcuno che sia intelligente e savio come te, tu sarai sopra la mia casa e e tutto il mio popolo obbedirà ai tuoi ordini, e per il trono soltanto io sarò più grande di te. Non ho finito. Il faraone disse a Giuseppe: vedi, io ti stabilisco su tutto il paese d'Egitto. Poi il faraone si tolse l'anello dalla propria mano e lo mise nella mano di Giuseppe e lo fece vestire di abiti di lino fino. Gli mise una collana d'oro al collo, lo fece montare sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava in ginocchio. Così il faraone lo costituì su tutto il paese d'Egitto. Inoltre il faraone disse a Giuseppe: il faraone sono io, ma senza di te nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d'Egitto. E il faraone chiamò Giuseppe col nome di Zofna Panea. Sapete cosa significa? Vita abbondante. Il ladro è venuto per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Era un nome profetico di Gesù, ma era il nome profetico di tutti coloro che appartengono a Gesù. Il faraone chiamò Giuseppe col nome di Zofnat-Panea e gli diede in moglie Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On. E Giuseppe partì per visitare il paese d'Egitto. Ora Giuseppe aveva 30 anni quando si presentò davanti al faraone re d'Egitto, quindi Giuseppe lasciò la presenza del faraone e percorse il paese d'Egitto. Guardate il versetto 55, quando iniziava il momento della carestia. Tutto il paese d'Egitto cominciò ad avere fame e il popolo gridò al faraone per avere del pane. Allora il faraone disse a tutti gli egiziani: andate da Giuseppe e fate quello che vi dirà. La carestia si era sparsa sulla superficie di tutto il paese e Giuseppe aperse tutti i depositi. Quando si parlava del riscatto, questa veste che rappresentava sempre i problemi, questa veste nuova, mamma mia, questa veste nuova, finalmente Dio usa la veste per riscattare. Vi ricordate l'altra volta abbiamo parlato quando Gesù disse a Pietro: prendi il largo e calate le reti, io ti porterò di nuovo nello stesso posto dove hai fallito, dove sei stato ferito, dove hai avuto delle brutte esperienze, e in quello stesso posto io riscatterò il ricordo e riscatterò la memoria brutta attraverso i miei miracoli. E quando Giuseppe fu rivestito, io immagino quando fu rivestito di questa veste lunga, Giuseppe disse: zica a casa, no, un'altra volta. E Dio disse: no, non esisterà più un'altra volta, questo è l'adempimento delle mie promesse nella tua vita. Amen. Ma guardate il concetto finale di che vogliamo esprimere. Faraone rappresenta Dio e Giuseppe rappresenta l'uomo che Dio ha creato. Tu sarai sopra la mia casa e tutto il popolo obbedirà ai tuoi ordini, per il trono soltanto io sarò più grande di te, ma per il resto tu hai autorità su tutto il territorio. Questa è una delle rappresentazioni più eclatanti e plateali dello scopo della creazione, di quello che Dio vuole nella nostra vita. Dio ti ha dato autorità. Dio ti ha dato autorità nella tua bocca. Chiunque dirà, dillo insieme, chiunque dirà. Noi dobbiamo imparare a parlare, a usare il vocabolario di Dio. Dovremmo imparare quello che dice la Bibbia, che morte e vita sono il potere della lingua. Morte e vita sono in potere della lingua. e l'uomo ne mangerà i suoi frutti. Morte e vita sono in potere della lingua. Non usate le parole, non usiamo le parole così con leggerezza, perché attraverso la parola è stato creato l'universo. Io lo so, io ho la tentazione di non fermarmi mai. Giovanni 1:1. Nel principio era la parola era presso Dio, la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio. Il versetto 3, attenzione, che sia una rivelazione per noi. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, la parola. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Dobbiamo imparare a dichiarare la parola di Dio per creare, per regnare, per usare autorità. Vi ricordate? Perché gridi a me? Dio al popolo di Israele che si mette in marcia e tu stendi la tua mano e dividi il mare. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto nel mio nome. Cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i serpenti, se berranno qualcosa di mortifero non faranno loro alcun male, imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Significa niente accade se tu non agisci. Perché l'opera di Dio nella tua vita non è un incidente, non è il frutto del caso, è il frutto di una decisione che hai preso. Prendete posizione e siate responsabili. Questo è quello che Dio disse quando dice: siate fruttiferi, moltiplicate, riempite la terra, soggiogatela. In parole povere, prendete la vostra posizione di re e governate. Prenditi la responsabilità di governare nell'area di pertinenza che Dio ti ha dato. Non aspettare che qualcun altro governi al posto tuo, perché se lasci fare altri non faranno i tuoi interessi. Tu solo sai quello che Dio ha detto alla tua vita. Non permettere a nessuno di regnare su di te. Dio ci ha dato autorità per regnare sulle situazioni, non sulle persone. Noi siamo re, ma noi non regniamo sulle persone. Noi siamo re perché la dignità è uguale di ogni singolo essere umano. Siamo re chiamati a servirci gli uni gli altri, così come ha detto Gesù: io non sono venuto per essere servito, io sono venuto per servire e dare la mia vita come prezzo di riscatto. Noi non siamo chiamati a regnare sulle persone, noi siamo chiamati a regnare sulle circostanze. Le persone vanno servite, vanno onorate, non vanno dominate e soggiogate. Amen? Perché tutti siamo re e tutti siamo regine e dobbiamo utilizzare l'autorità non per dominare ma per servire. Ma quando arriva un nemico noi non possiamo servirlo, noi dobbiamo soggiogarlo. Tra di voi amatevi, ma Dio disse: io ti do autorità anche su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E chi è che si presentò nel giardino dell'Eden? Il serpente. Il problema non era il serpente, il problema è che l'uomo non ha fatto il suo lavoro. E così, se noi permettiamo al serpente di entrare, è perché non stiamo agendo, non stiamo utilizzando l'autorità. E noi non dovremmo chiedere a Dio: ti prego, scaccia il serpente. No, Dio ha detto: no, tu hai l'autorità sopra i serpenti. E tu hai il compito, non è mio. Questa è la tua casa. Tu sei la mia casa, ma quella è la tua casa. Io mi prendo cura di te, non delle tue cose. Dio non è interessato a cambiare le nostre circostanze. Dio è interessato a cambiare noi. E noi cambiamo le circostanze. Con la sua autorità, il suo nome, con la sua unzione, con il suo amore, ma la decisione, la scelta è la nostra. Lì dove, fin dove arriva la nostra autorità, la dobbiamo utilizzare. Amen? Questo è il modo come noi possiamo realizzare la cosa nuova che Dio ha preparato per noi. Dobbiamo capire qual è il nostro ruolo, qual è la nostra sfera di azione, perché nella nostra sfera di azione Dio non entra. Signore, ci sono i demoni che stanno distruggendo il mio lavoro, la mia casa, la mia vita. Dio dice, perché gridi a me? Perché gridi a me? È come se hai una pistola in casa, arrivano i ladri e chiami la polizia. No, hai la pistola in casa, usala. È un brutto esempio, lo so, non è molto bello, ma era semplicemente per prendere l'idea, vengo dalla Sicilia. Se hai un'arma, usala, non aspettare che altri vengano, perché il tempo che arrivano tu già sei morto, ti hanno rubato tutto. Usa l'autorità che Dio ti ha dato. Amen. Alziamoci in piedi. Chiunque dirà a questo monte, spostati di qui e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che tutto quello che dice avverrà, qualunque cosa dirà, gli sarà concesso. Gesù non usa la parola chiedere. Gesù usa tre volte il verbo dire. Parla alle circostanze. Parla alla malattia. Parla all'avversità economica. Parla alle problematiche nel tuo lavoro. Parla alle situazioni che ti stanno cercando di far crollare i sogni di Dio nella tua vita. Ma il sogno e la parola di Dio è dentro il tuo cuore sotto forma di seme e aspetta solo te. Amen. Amen. Alleluia. Prendiamoci per mano, dai, prendi per mano qualcuno. Grazie Padre. Io ho terminato. Grazie Padre. Dacci per mano. Grazie con tutto il cuore. Grazie papà. Fratelli, se riusciamo ad afferrare questi principi che sono semplici, basilari, ma sono i principi che fanno la differenza nella nostra vita, veramente la nostra vita può cambiare. Io lo posso dire nella mia vita, certe situazioni non sono cambiate finché non ho preso autorità, ho preso la mia posizione, mi sono assunto la responsabilità. Niente è impossibile con Dio. Amen. Niente è impossibile con Dio. Semplicemente parla con autorità. Parla al monte, guardalo dritto. Dio non ti chiama a scalarlo, Dio non ti chiama a fargli un tunnel, Dio ti chiama a spostarlo. È nel tuo cammino e si deve spostare. Amen. Parla alla montagna nel nome di Gesù. Padre, grazie, grazie con tutto il cuore per l'autorità che tu ci dai, che ci hai dato e che tu ti aspetti che noi utilizziamo. Ed è per questo che con tutto il cuore ti chiediamo di aprire i nostri occhi ancora per farci comprendere le meraviglie della tua grazia nella nostra vita, per vedere realmente realizzare questa cosa nuova che tu hai stabilito per noi. Grazie con tutto il cuore nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Amen. Amen.